Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi.
Mussorgsky, quadri di un'esposizione. Arseni Moon a Bologna per la stagione di Musica Insieme.
Queste a note spiegate, io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.
Oh, pensavate di esservi liberati di noi.
E invece no.
Siamo qui puntuali, in realtà no, per niente. Puntuali per niente, ci abbiamo messo un bel po' di tempo, con comodo.
Però abbiamo deciso bellamente di lasciarci alle spalle la musica.
Il nostro passato, il passato è passato, basta.
La musica classica fine.
Ecco, infatti vi siete beccati un brano, un live degli Emerson, Lake and Palmer. Questo tema è un tema assolutamente, secondo me, molto famoso, che abbiamo un po' tutti nelle orecchie.
Ma di chi è? Ci siamo sempre tutti chiesti.
Non è loro, ma è di Modest Mussorgsky, questo importante compositore russo, ed è il tema principale, diciamo così, di una raccolta pianistica.
Esatto, i quadri di un'esposizione, scritti in ricordo di Viktor Hartmann, pittore, architetto, grandissimo amico appunto di Mussorgsky, che insomma morto prematuramente, al quale in realtà morto prematuramente fu intitolata e fu dedicata questa mostra di suoi lavori. E Mussorgsky chiaramente partecipò a questa mostra, sia prestando dei quadri sia in qualità di visitatore, e sull'onda di questa emozione generata da questo ricordo, da questa mostra, scrisse quest'opera.
Esatto, e la raccolta in qualche modo è proprio un rivivere la sua esperienza, perché è come se noi attraversassimo la mostra di Hartmann e rivedessimo tutti i quadri attraverso proprio questo tema, che è la promenade, la passeggiata all'interno della galleria. Noi ovviamente non ascolteremo tutti i numeri, tutti i quadri musicali.
Impossibile.
Abbiamo già saltato il primo Gnomus o Gnomus, secondo me, della pronuncia, ma ascoltiamo adesso una seconda promenade, proprio perché è un elemento ciclico che ritorna sempre uguale,
Ma sempre nuovo,
sempre armonizzato in maniera diversa, addirittura alle volte verrà interrotto, proprio come se il visitatore si lasciasse deviare su un nuovo quadro. E questa seconda promenade ci porta infatti a un secondo quadro, che è il Vecchio Castello.
Thank you.
Avete sicuramente notato come a un certo punto questo pianoforte si è trasformato magicamente in un'orchestra.
Ma quante novità, quante cose strane in questa puntata di Anote Spiegate.
Già, i nostri potenti mezzi tecnologici hanno permesso di sovrapporre due edizioni, due versioni diverse di questo lavoro. La prima è quella per pianoforte di Mussorgsky, la seconda quella orchestrata da Ravel nel 22. E Ravel è un po', come dire, il simbolo di questa fascinazione che la musica russa, e in particolare quella di Mussorgsky, ebbe su tutta la generazione di compositori successivi, quindi che appunto,
anche
hanno lavorato stranieri nel Novecento in tutta Europa.
Esatto, perché poi in Francia fra 8 e 900 arriva proprio questa ventata di Russia che viene vissuta proprio come qualcosa di esotico.
Di nuovo, completamente.
Poi loro erano affamati di novità in Francia in quel periodo. Poi vedremo come esotismo, come aspetti folclorici ritorneranno prepotentemente lungo questa puntata. Ma direi che noi tratteggeremo infatti la raccolta dei quadri di un'esposizione sia tramite gli originali di Mussorgsky proprio lungo tutta la puntata, anche attraverso questa versione orchestrale di Ravel, anche perché è rimasta nell'immaginario collettivo legata a quest'opera.
Che non è l'unica poi tra l'altro, ce ne sono tantissime, però quella di Ravel chiaramente
è iconica e veramente a volte abbiamo questi brani nelle orecchie più attraverso la sonorità impressa da Ravel che tramite l'originale pianistico. Per esempio, una scelta straordinaria che avete sentito è quella del sax.
Assolutamente uno strumento nuovissimo per l'epoca, ma che già aveva affascinato tantissimo per i pochi anni che aveva. E Ravel sceglie proprio di utilizzarlo, non tanto per l'idea di sax che abbiamo noi, del jazz o della musica leggera, quanto proprio per questa sua capacità timbrica di mostrarsi come uno strumento completamente nuovo, completamente senza una storia.
Che poi è anche una scelta curiosa nell'ottica del quadro che sta raccontando, perché il quadro di Hartmann rappresenta una scena di questo medioevo romantico dove un trovatore su un tempo di barcarola canta una chanson alla sua bella.
Ma rimaniamo in Francia perché il prossimo pezzo sarà proprio quello delle Tuileries. Come però veramente sembra una rincorsa, un gioco tra bambini questo brano delle Tuileries.
Sì, proprio... che si rincorrono, si prendono in giro gridandosi scemo.
Ah, esatto, proprio quello. È perfettamente
perché
perfetto.
Nel quadro originale di Hartmann troviamo proprio dei bimbi che giocano in un parco.
E questo brano forse mette in mostra più di tanti altri di questa raccolta la differente visione che Ravel e Mussorgsky hanno dello stesso brano.
Esatto, se noi prendiamo la versione pianistica, lo spartito originale, ci accorgiamo che è abbastanza lindo, abbastanza pulito, con pochissime indicazioni, soprattutto di agogica, di forte, di piano. Questi scarti dinamici vengono resi piuttosto attraverso la stessa scrittura musicale, quindi come costruisce gli accordi, gli accompagnamenti, come sfrutta le varie regioni in maniera fra l'altro moderna, le varie regioni del pianoforte.
Invece Ravel, proprio perché ha a disposizione un'intera orchestra, ha anche forse bisogno di essere molto più preciso nelle indicazioni che dà, ma non solo nelle indicazioni, anche proprio nella scrittura. Noi sentiamo ad esempio le sezioni del brano sono chiaramente messe in evidenza dal cambio di orchestrazione. Abbiamo sentito i fiati all'inizio, poi quando la scrittura cambia diventa molto più suadente, molto più dolce, molto più morbida, ecco che entra in campo completamente un'altra famiglia orchestrale, gli archi, e poi per tornare alla situazione iniziale con i fiati che chiudono il brano.
Ed è incredibile come la raffinatezza di orchestrazione che ci raccontavi di Ravel fa sembrare questo brano, penso alla parte centrale degli archi, come la cosa più francese,
più raveliana,
più raveliana, una sorta di miraggio storico dove un pezzo di Mussorgsky diventa a tutti gli effetti un pezzo di Ravel.
Ma andiamo ad ascoltare adesso il pezzo che si chiama Samuel Goldenberg and Schmuile, che sono due personaggi un po' sinistri che vengono messi in mostra appunto da Mussorgsky, e ascoltate bene la carica orientale che questa musica porta con sé, perché è un altro dei grandi capisaldi di tutta la scuola russa di quel periodo.
I protagonisti del brano che abbiamo appena ascoltato sono il cosiddetto ebreo ricco e poi l'ebreo povero, due figure che in Hartmann sono distinte in due quadri diverse, unite da Mussorgsky, addirittura sovrapposte in un passaggio, l'avete sentite, perché sono caratterizzate da due stilemi musicali diversi, uno assolutamente tronfio dal cipiglio austero per l'ebreo ricco e uno invece questuante, piagnucoloso e petulante. È straordinaria l'intuizione di Ravel, che vi abbiamo fatto sentire, di caratterizzare proprio l'ebreo povero con questo ribattuto della tromba, che è un effetto insolito e anche abbastanza difficile.
Altra caratterizzazione veramente importante è l'utilizzo di questa scala che abbiamo sentito, con un grado, il quarto, che viene alterato e che dà proprio la sensazione di una scala orientale, che è uno dei grandi capisaldi di questo gruppo dei cinque di cui Mussorgsky faceva parte e comprendeva anche Rimsky-Korsakov, Cui, Balakirev e Borodin. Insomma, questo gruppo dei cinque aveva nella vicinanza con il mondo orientale musicale uno dei grandi capisaldi che ha messo in pratica per riportare in gloria la musica russa.
Esatto, la loro idea era quella di contrapporsi alla supremazia della musica occidentale, quindi di matrice soprattutto tedesca, francese e italiana, che aveva in musicisti come Tchaikovsky, in Rubinstein, degli esemplari straordinari, ma quindi sì, di concentrarsi su quella che era la base popolare, popolaresca, del grande repertorio di questa grande madre Russia. E nei paesi slavofili, nella musica di questi autori, quasi sempre la ricerca dell'autenticità della musica passa attraverso una ricerca anche melodica, che deve tratteggiare la verosimiglianza con il parlato. E a questo proposito, ad esempio, Mussorgsky, che è stato anche lui con questo assillo, scrive in una lettera:
sto lavorando sul linguaggio umano, sono giunto alla melodia creata da questo linguaggio, sono giunto alla fusione del recitativo con la melodia. Vorrei chiamarla melodia razionalmente giustificata, ed è una consolazione per me pensare che improvvisamente, come se nulla fosse, verrà cantato un pezzo nettamente contro la melodia classica, che va tanto per la maggiore. E subito questo pezzo verrà compreso da tutti. Se ce la farò, la considererò una conquista nel campo dell'arte.
Il prossimo ascolto ci permette di ben comprendere il senso della promenade, della passeggiata lungo la galleria di quadri di Hartmann, tramite l'interruzione violenta de Il mercato di Limoges con Catacombe, quasi che l'occhio dell'osservatore venisse improvvisamente catturato da un nuovo dettaglio nel quadro successivo.
In questo brano Catacombe vediamo questa capacità di Mussorgsky proprio di illuminare con la sua musica, no? Di lumeggiare, quella tecnica proprio pittorica quasi, no? Che con una piccola luce lui riesce comunque a dare uno spazio, a dare una forma, a dare una sostanza al luogo che lo circonda. E queste in questo catacombe noi vediamo proprio delle persone quasi scendere dentro queste catacombe con un lumino, e in base a come si muovono questo lumino, no, definisce gli spazi intorno a lui. A volte illumina un teschio, a volte illumina un corridoio, quindi non si capisce molto, ma è chiarissima il tentativo di dare questa visione, questa profondità.
E infatti proprio così è il quadro di Hartmann, e così è la musica che avete sentito, in questo stile epigrafico e lapidario, questi accordi incisivi, echeggianti, riverberanti.
In questi enormi spazi sotterranei, no? È incredibile questa visione.
E tutto questo ci ricorda un pianismo estremamente visionario, dove suono e appunto visione si annientano, si uniscono con qualcosa che solo Scriabin non a caso riuscirà a sublimare. E questo perché c'è un ideale in Mussorgsky, un ideale di vita che si incarna anche in frequentazioni assidue di artisti, di pittori, così insomma di
frequentazioni
scultori.
Che sono proprio veri e propri, come dire, periodi di vita insieme proprio,
assolutamente,
no?
Sì, un esempio, tanto per dire, un esempio la cui opera era un modello per lui era proprio Ilya Repin, che oggi ricordiamo come uno dei maggiori pittori di quella stagione, con questo tratto spesso ma al contempo definito, e soprattutto con soggetti di vita quotidiana e comune. Ecco, comune perché poi in quegli anni avviene da parte dello zar,
sì, proprio l'abolizione di quella che è la servitù della gleba, che in un certo senso Mussorgsky saluta come un grande avvenimento, perché lui ci credeva veramente nella libertà del popolo, però poi in realtà questa cosa lo ha rovinato. Lui era un figlio di proprietari terrieri che poi non si ritrova senza niente.
Ecco, è interessante questo atteggiamento, diversamente dagli altri componenti del gruppo dei cinque, dove ognuno poi seguirà la sua strada anche opportunisticamente. Mussorgsky è l'unico che crede veramente fino in fondo, legato a questo codice da aristocratico,
sì, un onore che non può tradire,
ecco, fino alla fine, che sarà in realtà una fine piuttosto degradante.
Thank you. quest'ultimo ascolto era Baba Yaga, questa figura grottesca, divertente,
terrificante.
Esatto, che ci incute timore, di questa specie di strega che vive in questa casa rappresentata da Hartman con le zampe di gallina e l'aspetto di un orologio a cucù. E quindi questa figura assurda che riassume in sé i caratteri tipici della fiaba, che sono proprio estremamente fondanti per questo gruppo di cinque compositori russi che abbiamo visto e significativi di quella che è la, proprio la radice più profonda dell'essere russo.
E il fiabesco è qualcosa di importante, seppur magari non di matrice puramente popolare, per un compositore come Tchaikovsky, che nella dimensione del racconto ha il soggetto di molte sue musiche, pensiamo ai balletti. E perché vi diciamo questo? Perché pur essendo dall'altra parte della barricata, sull'altro terreno, nel campo nemico da un certo punto di vista, a lui vogliamo lasciare le ultime parole, il giudizio su Mussorgskij, che è molto lucido. Siete nel giusto nel definire Mussorgskij come uno senza speranze. Il suo talento è forse il più rimarchevole fra questi del gruppo dei cinque, ma ha un'indole di basso livello, tale da amare tutto ciò che è rozzo, rude e selvaggio. Ma un talento vero, persino originale. Mussorgskij, malgrado tutti i suoi orrori, parla un linguaggio nuovo. Non sarà bello forse, ma è fresco.
La grande musica di Mussorgskij la potremo sentire lunedì 14 ottobre alle ore 20:30 all'Auditorium Manzoni a Bologna per Musica Insieme dalle mani del pianista Arseny Moon. Mentre noi abbiamo sentito la versione pianistica di Vladimir Ashkenazy e la versione orchestrale di Gustavo Dudamel alla testa dei Wiener Philharmoniker.
E vi lasciamo con l'ultimo quadro, La grande porta di Kiev, un progetto mai realizzato, un bozzetto mai realizzato di Hartmann, in cui veramente Mussorgskij mette in atto tutta la glorificazione di questa grande anima russa con uno scampanio incredibile di temi popolari come li abbiamo sentiti dalla Promenade in poi. Questo era Note Spiegate, un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.